Amici sportivi della Radio Vaticana, bentrovati da Luca Collodi e Antonio Menenti in studio, in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire, Massimiliano Castellani. Buonasera Massimiliano.
Buonasera a tutti.
Avete ascoltato la sigla storica di tutto il calcio minuto per minuto, che ieri ha compiuto 50 anni. È la trasmissione più popolare della radio dedicata al campionato italiano di calcio, ideata da Guglielmo Moretti all'epoca, si parla del 1959, capo della redazione sportiva. Roberto Bortoluzzi ne divenne il conduttore dal gennaio del 1960 e dobbiamo ricordare anche Sergio Zavoli, all'epoca capo della redazione Radio Cronache della RAI Castellani. Questa trasmissione ha fatto crescere intere generazioni di sportivi, ha iniziato da noi.
Sì, diciamo ricorda soprattutto il momento più bello del nostro anche passato glorioso calcistico, la storia del calcio italiano, in cui le partite si ascoltavano, tra virgolette si ascoltavano, si vedevano anzi tra virgolette alla radio all'epoca. È un po' un modo di affrontare il calcio da parte loro, che per fortuna continua, perché tante trasmissioni importanti e interessanti sono state cancellate dai palinsesti, e invece questa è una trasmissione che ancora va in radio e che ci ricorda soprattutto la grande civiltà nel raccontare il calcio e soprattutto uno spessore culturale diverso rispetto alle trasmissioni tele e radio gridate che purtroppo ci accerchiano.
Antonio Menenti.
La nostra storia. Semplicemente la nostra storia, quella del calcio, quello vero, quello di una volta, quello che per la prima volta entrava nelle case direttamente, non bisognava fare dei percorsi incredibili per andare a sapere i risultati, portava il calcio alla gente nelle proprie case.
E c'era anche un certo mistero, perché il risultato lo sapevamo soltanto dopo i primi tempi, non prima.
Esattamente. E oltretutto, come non ricordare poi in questa storia raccontata nella domenica in tutte le sue sfumature, non ricordare che all'epoca nel 59, quando poi la trasmissione è cominciata, c'era una partita per esempio commentata da Boscione che era Alessandria-Padova, quindi stiamo parlando di altri tempi e di altre situazioni. Come disse poi in seguito il nostro Indro Montanelli sulla voce, tutto il calcio minuto per minuto, la più meritoria di tutte le trasmissioni, che Dio ce la conservi.
E Dio ce l'ha conservata, mi si permetta questo paragone. Allora Castellani, Menenti, amici ascoltatori, torniamo indietro con la memoria. Siamo alla prima giornata del campionato di calcio italiano 1986-87. È domenica, sono le 15:30, ascoltiamo.
Cominciamo come di consueto con il solo risultato dei primi tempi e sentiamo Udine.
Sì, d'accordo, Juventus 1, Udinese 0 dopo i primi 45 minuti di gioco, con rete segnata da Brio al 19esimo. Cielo nuvoloso, c'è anche un po' di foschia, ma le condizioni meteo sono accettabilissime. Linea Ciotti.
Grazie a Mary, a Brescia 1-0 per il Napoli, rete di Maradona a 4 minuti dalla conclusione il primo tempo. A te Ferretti.
Sta per cominciare il secondo tempo, Avellino e Fiorentina sul punteggio di 1-1, l'Avellino contro la tradizione favorevole dei Viola. La Fiorentina vince la prima di campionato da 6 anni e comunque non perde all'esordio da un decennio, compito certo non facile per gli irpini. La linea va a Torino.
Il Torino è in vantaggio sul Verona per 1-0 alla conclusione del primo tempo. Linea ad Enzo Foglianese.
Qui è Milano a San Siro, Milan 0 Ascoli 1 dopo il primo tempo. A voi
noi
parla.
Completiamo dicendovi che a Firenze l'Empoli è in vantaggio sull'Internazionale, sempre per 1-0 al 36esimo aveva segnato Osio. All'Olimpico Roma 0 Como 0, a Genova Sampdoria 1 Atalanta 0, 42esimo, 8 reti di Prandelli. E tutto, passiamo all'ascolto di Udine, vai Enrico.
Sì, d'accordo Roberto, siamo giunti qui a Udine a 7 minuti di gioco del secondo tempo.
Segnaliamo che piano piano siamo un minuto in anticipo rispetto al
primo, sicuramente in ritardo.
Attenzione, attenzione, raddoppio della Juventus, colpo di testa di Manfredonia, raddoppio della Juventus a Udine, e dopo 15 minuti di gioco nel secondo tempo conduce per 2-0 linea Provenzano.
Secondo gol per il Torino è stato ottenuto da Comi, azione di contropiede sulla destra di Sabato, il cross al centro, il colpo di testa di Comi, la palla in rete, 2-0 al 28esimo. A te la linea.
Mancano 4 minuti al termine, in questo momento c'è un calcio di punizione per l'Avellino che verrà battuto, manco a dirlo, da Dirceu, parte il suo sinistro, gol! 2-1 per l'Avellino, un grandissimo sinistro di Tirseo a 4 minuti dal termine, la linea Torino.
Ha ridotto le distanze il Verona con un gol in mischia segnato da Galia esattamente al 42esimo minuto di gioco. A te la linea.
Clamoroso a San Siro, l'Ascoli ha battuto il Milan 1-0 ed è questo dunque il risultato finale. A te Ameri.
Benissimo, ecco.
Attenzione, scusa Enrico, ti do il finale anche da Avellino. L'Avellino ha battuto la Fiorentina per 2-1, a te la linea.
Da Roma, anche Brescia, Napoli, batte Brescia 1-0, a te la linea.
A Roma, Roma e Como 0-0 finale.
È tutto dal Friuli di Udine, dove ricordiamo la Juve ha battuto l'Udinese per 2-0. Linea Roberto Bortoluzzi.
Bene così, qui allo studio. Lego.
Intervengo da Firenze, si è concluso l'incontro. A Firenze l'Empoli ha battuto l'Internazionale per 1-0.
Era la prima giornata del campionato di calcio 1986-87, Castellani. Veramente un pezzo di storia che la radio ha contribuito a fare con il calcio, avvenimento culturale e sociale di questo paese.
Viene la pelle d'oca, anche perché purtroppo siamo sempre meno abituati ad ascoltare la radio. Io tento ancora di farlo ascoltando Cucchi, che è un mirabile, sicuramente un mirabile allievo della scuola, grande scuola di Ameri e Ciotti che abbiamo appena sentito, e sono diciamo delle pietre miliari e fanno parte ormai di un discorso che va molto al di là del discorso sportivo e calcistico, perché stiamo parlando di una trasmissione che ha fatto la cultura di questo paese.
E poi non scordiamoci sempre, per continuare a celebrare questa cosa, che tutto il calcio minuto per minuto ha dato veramente alla gente sapere parlare di calcio e farlo immaginare. È stata una fotografia scattata attraverso la voce.
E noi salutiamo una delle voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto, Alfredo Provenzali, che dal 1966 al 92 era inviato della trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, poi dal 92 al 2006 è stata la voce in studio della trasmissione e tuttora è inviato ancora per le trasmissioni sportive della RAI. Provenzali, buona giornata e auguri per i 50 anni della trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto.
Tanti auguri naturalmente anche a voi, e poi per quanto riguarda tutto il calcio minuto per minuto, beh, insomma, Nozze d'Oro è indubbiamente un appuntamento molto importante.
Un appuntamento che sottolinea come il calcio in Italia è stato e sia tutt'oggi un elemento culturale e sociale.
Come no, lo è sempre stato, però negli ultimi tempi forse lo è diventato ancora un po' di più, e lo è diventato soprattutto grazie a questa trasmissione. Fra l'altro c'è da sottolineare un fatto, che quando è nata nel 1960 sono accaduti episodi davvero importanti. Intanto, proprio ad inizio d'anno, il 2 di gennaio, la morte di Fausto Coppi, nel periodo in cui praticamente lo sport più importante in Italia, più seguito, più popolare, era il ciclismo, dopo il calcio dei campionati mondiali, eccetera. E a quel punto ci fu praticamente il passaggio di staffetta dal ciclismo al calcio, perché 8 giorni dopo, il 10 di gennaio, nasceva questa trasmissione, Tutto il calcio minuto per minuto, e praticamente il calcio negli usi, nei costumi degli italiani, prese il posto del ciclismo, diventando lo sport popolare, con tutte le implicazioni poi che ha portato, delle quali forse potremo parlare.
Provenzali, sentivate il peso di condurre una trasmissione di questo tipo, soprattutto per gli equilibri tra i tifosi, le società? Che interessi c'erano in gioco?
Moltissimi, però a queste cose si pensa prima e dopo. Nel momento della trasmissione assolutamente no, perché altrimenti si resterebbe zitti, cioè nel momento in cui va in onda si pensa esclusivamente a lavorare, a fare al meglio quello che stiamo facendo, e poi però prima e dopo dice: oddio, guarda un pochettino che cosa non ho detto che potevo dire, che cosa ho detto che non dovevo dire, e magari quali guai posso avere combinato con le mie parole, con il mio racconto.
Com'è cambiato il calcio dal 1960 ad oggi?
Ahimè è cambiato moltissimo, perché allora era un fatto prettamente ed unicamente sportivo, e poi è diventato un qualche cosa di estremamente commerciale, con molti quattrini in ballo, con interessi di diversa natura e quindi con tutte le implicazioni che lo hanno portato ad essere quello che è oggi. Da una parte ancora molti che lo amano come un qualche cosa di puro e genuino, e dall'altra altri che invece o lo sfruttano oppure lo subiscono per quello che è diventato.
Quanto era importante il ruolo della radio nella vita dello sportivo, del tifoso?
Ma intanto la radio aveva un ruolo estremamente importante, non soltanto per quanto riguarda lo sport, ma per tutta l'informazione, perché era praticamente allora l'unico mezzo che esisteva proprio per comunicare in tempo reale alla gente ciò che stava accadendo. Per il resto c'erano naturalmente i giornali, e allora non c'era questa overdose di televisione era appena nata praticamente, e che poi si sarebbe amplificata, e quindi la radio rappresentava qualche cosa di antico in un certo senso, ma di modernissimo giorno per giorno, perché effettivamente era l'unica fonte che avevamo, che avevano, che abbiamo avuto per essere dentro il mondo, dentro ciò che stava accadendo nel mondo.
Una delle caratteristiche di tutto il calcio minuto per minuto era il racconto in diretta dei secondi tempi delle partite di calcio, quindi rimaneva fino al 45esimo del primo tempo il mistero del risultato della squadra del cuore, che voi poi dallo studio davate così.
Sì, inizialmente praticamente le grandi trasformazioni di tutto il calcio minuto per minuto sono state l'introduzione della radiocronaca, della trasmissione di tutta la partita, perché inizialmente c'erano soltanto i racconti dei primi tempi e racconti dei secondi tempi e racconti limitati a pochissime partite. Per il resto Roberto Bortoluzzi dello studio centrale, il mitico conduttore, lo ha fatto per qualcosa come 27 anni di tutto il calcio minuto per minuto, ragguagliava gli ascoltatori sui risultati degli altri campi. Quindi soltanto secondi tempi, quando Bortoluzzi entrava in trasmissione e ricordava che cosa era accaduto nei primi 45 minuti di gioco, poche partite collegate, altri risultati che venivano dati soltanto dal conduttore. Poi c'è stato il passaggio alla trasmissione integrale, prima ancora c'è stato l'introduzione dell'interruzione, perché una volta non si poteva interrompere in caso di gol, di rigore, di fatto importante, e poi invece abbiamo scoperto che praticamente diventava una delle caratteristiche più apprezzate della trasmissione, l'interruzione, e questi praticamente sono stati i momenti importanti. Per il resto è una formula che ha retto col tempo, quindi vuol dire che aveva qualche ragione di essere all'inizio ed ha qualche ragione di essere ancora oggi.
Interruzioni di tutto il calcio minuto per minuto anche per il ciclismo, lei stesso ha seguito molti giri d'Italia e interveniva durante le partite di calcio.
Come no? Ho seguito qualche cosa come 22 giri d'Italia, 18 dei quali addirittura in motocicletta, che è praticamente l'unico modo per seguire davvero il ciclismo, e a un certo punto eravamo riusciti anche, e naturalmente soltanto per le cose davvero importanti, cioè come il Giro d'Italia, a intervenire anche durante tutto il calcio minuto per minuto per dire ciò che stava accadendo di importante in quel momento.
A tutto il calcio minuto per minuto, Provenzali, ci sono abbinati anche una serie di aneddoti. Lei ne vuole ricordare qualcuno?
Ma gli aneddoti, io sono convinto che quando si parla di qualche cosa, se si racconta un aneddoto, in dei conti si finisce per sminuire quella che è l'importanza del fatto in sé. Di ricordi indubbiamente ne ho moltissimi, situazioni difficili sui campi, mi ricordo una volta che in un campo italiano che non nomino, un tifoso, prima ancora che cominciasse la partita, un'ora prima che cominciasse la partita, lanciò una bottiglietta di vetro, una bottiglietta d'acqua contro la cabina. Per fortuna il vetro era già un vetro antiproiettile, quindi non successe niente, io ero dentro la cabina, mi presi soltanto un grande spavento, la polizia fermò questo tifoso e gli chiese il perché, dice: in fin dei conti questo non ha ancora neppure aperto bocca, quindi non potete avercela con lui perché avete fatto questo gesto. E questo tifoso, fra l'altro di una certa età, disse: ma questi è sempre meglio avvisarli prima.
Provenzali, sentivate la responsabilità di dare giudizi sui giocatori, ma soprattutto sugli arbitri?
Sì, l'abbiamo sentita moltissimo. Io parlo al passato, proprio negli anni in cui ero direttamente sui campi. La sentivamo al punto che ci eravamo fatti una ragione d'essere nostra, di pensare, proprio nel cercare di non dare giudizi, soprattutto con gli arbitri. C'era una specie di formula che funzionava benissimo. A noi sembra che, però noi siamo a 70-80 metri dal posto dove è accaduto il fatto, l'arbitro è a 4-5 metri, quindi evidentemente ha visto meglio di noi. C'era un certo rispetto per gli arbitri che oggi assolutamente non c'è più. L'arbitro era veramente quello che doveva giudicare, che poteva anche sbagliare, ma che non era assolutamente sindacabile. Per i giocatori qualche giudizio, magari anche così improprio, c'è stato, ma vabbè, questo diciamo che facesse parte del gioco.
La sconfitta veniva accettata dalle squadre che seguivate?
Per quanto ci riguarda, evidentemente c'erano dei modi di pensare, delle scaramanzie che qualche presidente aveva nei confronti dei radiocronisti, ma in genere siamo sempre stati accettati così passivamente come componenti appunto del gioco, punto e basta. E dicevo prima delle simpatie o delle scaramanzie eccetera, io ricordo ancora quando nella Juventus il grande presidente era Boniperti, tutti i lunedì mattina faceva telefonare dal suo addetto stampa, mi ricordo ancora il nome, Refrigeri, faceva telefonare a Roma alla redazione centrale per chiedere quale sarebbe stato il cronista che avrebbe trasmesso la domenica successiva la Juventus. Se gli dicevano Provenzale, diceva: beh, allora sono tranquillo, posso passare una settimana così tranquillamente perché so che sicuramente non perderemo. E infatti per due o tre anni, quando io trasmettevo la Juventus non l'ha mai perduto, ma io cercai di fare capire un giorno a Boniperti il perché di questa specie di arcano. Il perché era molto semplice: se la partita era molto difficile, Guglielmo Moretti da Roma mandava a Neri, Enrico Neri, la prima voce, e se la partita era così mandava Ciotti, la seconda voce, e se la partita invece era da vincere e basta perché la Juve giocava contro una squadretta, allora mandava l'ultima ruota del carro, mandava Provenzale, quindi inevitabilmente la Juve non perdeva, ma la scaramanzia era più forte di tutto il resto e non si convinse nemmeno dopo questa spiegazione Boniperti.
Provenzali, riuscivate a celare le vostre simpatie calcistiche per una squadra che magari commentavate in quella giornata di campionato?
Ci siamo riusciti per il semplice fatto che ci siamo rimasti, perché se non fossimo riusciti a celare le simpatie probabilmente saremmo stati cacciati via prima, e direi giustamente.
Provenzali, guardiamo all'oggi. In questi giorni sta per partire la Coppa d'Africa con le vicende legate al Togo. La violenza nel calcio oggi sembrerebbe una costante, anche con implicazioni politiche internazionali. Lei cosa ne pensa?
Ne penso in maniera così che mi colpisce, che mi fa male, mi fa molto male, perché il pensiero che uno sport, quello che dovrebbe essere in fin dei conti un divertimento, quello che dovrebbe essere un modo per passare in maniera più serena, più felice la giornata, quello che dovrebbe rappresentare il massimo del comportamento etico è stato portato a livelli tali che francamente non sono più sopportabili. Oggi è diventato talmente importante che chiunque voglia fare del male, chiunque abbia dei cattivi pensieri, sa benissimo che può avere come cassa di risonanza, può avere come altoparlante, gigantesco altoparlante, soprattutto il mondo del calcio, e ne approfitta in maniera ignobile, portando agli esempi che abbiamo sotto il naso praticamente, non solo l'ultimo recentissimo, ma anche altri che accadono praticamente ogni domenica sui campi di calcio.
Quest'anno è l'anno anche dei mondiali in Sudafrica, quindi l'Africa, nazione complessa, è ancora protagonista questa volta nello sport. Lei pensa che questo incontro tra grandi nazionali del mondo possa rappresentare un momento, diciamo, prepolitico, cioè di dialogo per risolvere i tanti problemi che ci sono oggi nel mondo? Cioè il calcio può contribuire a questo dialogo?
Non so se ci riuscirà, io ci spero. Lo spero ardentemente, perché ogni volta che riusciamo a creare qualcosa di positivo, riusciamo ad aprire delle porte, ad aprire soprattutto delle menti, è un momento indubbiamente importante. Certo, l'occasione c'è, l'occasione è da non lasciarsi scappare, però saranno davvero in grado i protagonisti ad approfittarne, saranno veramente in grado di guardare un pochettino al di là dei propri occhi, di capire che in questo mondo ci vuole tanta serenità, ci vuole tanto amore, bisogna cercare di bandire l'odio, bisogna cercare di considerare gli altri semplicemente come avversari, soltanto come competitori in una gara, e questo non solo nel calcio ma praticamente per tutti gli aspetti della vita. Ripeto, è un'occasione, speriamo che riescano ad approfittarne, che riescano a prendere il volo.
Giovanni Paolo II, un papa e un sacerdote che ha amato molto lo sport, sarà presto beato. Secondo lei Giovanni Paolo II può essere protettore di tutto il mondo dello sport?
Anche in questo caso è un augurio, non lo so se potrà avvenire, se lo sarà, eccetera. Però è un augurio e, diciamo, qualche cosa di più, è una speranza vivissima che dall'assù possa mettere una mano sul capino di tante persone un pochettino esagitate e dire: ragazzi, calmatevi, c'è qualcosa di più importante, di molto più importante.
E allora, Provenzali, veramente grazie, avete fatto crescere tante generazioni di giovani ascoltando la vostra voce alla radio, li avete fatti appassionare allo sport, e noi ora siamo qua che vi diamo voce per capire questo complicato ma bellissimo mondo dello sport, come possa aiutare questo nostro mondo. Grazie veramente di cuore.
Io vi ringrazio per l'occasione che mi avete consentito, che mi avete dato di poter parlare così davvero a ruota libera, in maniera estremamente, estremamente franca, in un ambiente sereno, in un ambiente tranquillo. Grazie ancora.
Grazie ad Alfredo Provenzali, voce di tutto il calcio minuto per minuto, che ha compiuto 50 anni. Menenti, siamo in conclusione, era doveroso questo momento di ricordo, ma anche di festa per una trasmissione ancora in onda sulle reti di Radio Rai.
Sicuramente una trasmissione ancora in onda, e soprattutto una trasmissione che ogni domenica continua a darci molto, perché per chi sente la radio come me è veramente un momento di felicità e di gioia nel sentirla. Cosa dire? Spero che il mondo del calcio e dello sport tenga sempre alto il nome di questa trasmissione e che continui così a darci delle emozioni.
Un'ultima battuta: si parla di interrompere le partite, e veniamo all'oggi, in caso di cori razzisti allo stadio. Tu cosa ne pensi?
Sarebbe una cosa auspicabile, ma vedendo le notizie che stanno circolando proprio in questi momenti, alcune dichiarazioni di alcuni calciatori, Totti in particolare, sembra che abbiano detto: ma chi lo farà mai? Bella domanda, la giriamo a chi di dovere.
E ci torneremo prossimamente in altri programmi di Non Solo Sport, il programma sportivo della Radio Vaticana, dedicato oggi ai 50 anni di questa bellissima e storica trasmissione, Tutto il Calcio Minuto per Minuto, alla quale auguriamo altri 50 anni di festa e di cose belle. Sentite proprio in sottofondo, grazie ad Alvaro D'Amico, nostro tecnico, oggi la sigla. di tutto il calcio minuto per minuto, sulla quale vi salutiamo sia Antonio Menenti, sia Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire da Milano, che Luca Collodi. Grazie amici sportivi per l'ascolto. Linea alla regia.